Tracce.
Noi ci siamo anche per voi in colonna che dovete pazientare, ci siamo per tutti e anche oggi vi portiamo nel presente i suoni del passato, storie che ritornano, memorie che risuonano. Sara Tognola al microfono con voi fino alle 15 tra passato e presente. Grazie Phil Collins che ha aperto questa nuova puntata, la puntata del Venerdì Santo di Tracce. E noi iniziamo con una notizia che risale allo scorso 20 marzo. In Ticino il divieto d'uso dei telefoni cellulari e dei dispositivi digitali personali connessi alla rete verrà esteso a tutta la scuola dell'obbligo. Infatti così è stata una decisione del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, entrata in vigore proprio lo scorso 31 marzo. Un cambiamento indubbiamente importante che riapre il dibattito sul rapporto fra tecnologie digitali e giovani generazioni, quindi ha a che vedere con la concentrazione in classe, la socialità, i rischi, ma anche, e qui lo sottolineiamo, le opportunità. Io però ho parlato di questo perché volevo aprire una breve parentesi nel passato, perché oggi, vabbè, il cellulare è ovunque, ma la sua storia quando inizia? La sua storia inizia nel 1973 per le strade di Manhattan. Un ingegnere della Motorola, si chiama Martin Cooper, o si chiamava, solleva un apparecchio di 1,5 kg, il cosiddetto Diana Tech, un mattone bianco senza display, e compie la prima telefonata. Era proprio il 3 aprile del 73, la prima telefonata mobile della storia, e per di più lo fa proprio il suo concorrente Joel Engel della Bell. In poco più di 50 anni siamo passati da quel mattone pesante e ingombrante agli smartphone che entrano in ogni tasca e in ogni aula. Appunto, torniamo lì, perché non è la prima volta che la scuola si interroga sul ruolo del telefonino, e qui apriamo il cassetto della memoria RSI, perché appunto nelle nostre teche abbiamo trovato un servizio del 2006, proprio quando quello che si chiamava ancora Natel iniziava a diffondersi tra i ragazzi e diventava oggetto di discussione. Portarlo o non portarlo a scuola?
Nuove generazioni, a cura di Carlotta Moccetti.
A che ora del giorno spedisci il primo messaggino?
Alle 8:20 circa. Prima delle 8, prima di arrivare a scuola, perché devo trovarmi con i miei amici per andare a scuola, quindi.
Sabato a mezzogiorno, quando mi sveglio, per chiedere cosa facciamo oggi, sennò durante la settimana può essere qualsiasi ora della giornata, anche in classe.
Spesso la mattina per avvisare che sono in ritardo a scuola.
Capita anche alle 8 di mattina.
Torniamo a parlare di telefonini, in particolare di SMS, i messaggi che tanto spopolano tra i ragazzini, ma non solo evidentemente. Abbiamo cominciato la scorsa settimana una piccola mini inchiesta, chiamiamola così, sull'argomento, e tra tutti i ragazzi non siamo riusciti a trovarne uno solo senza cellulare. Tutti dicono che in fondo l'hanno un po' voluto anche i genitori, che è estremamente comodo. Comodità a parte, comunque ci sembra che ne venga fatto un utilizzo a 360 gradi. Ci si alza già con il pensiero di scrivere il primo SMS e quasi si va a letto addormentandosi col Natel in mano. Ma cosa avranno mai da dirsi e da scriversi i ragazzi d'oggi, che passano davvero le giornate a pigiare i tasti del loro telefonino? Ma soprattutto, perché scrivere e non parlare, al di là dei costi di chiamata che possono essere maggiori? Lo chiediamo al docente di linguaggi nei media dell'Università di Bergamo, Alessio Petralli, autore del libro edito da Caroci Roma, Media in scena e nuovi linguaggi. Ci si può nascondere un po' dietro un messaggio? È più facile parlare, aprirsi, trovare il coraggio?
Credo che ci sia questa dimensione criptica, cioè mi nascondo dietro un messaggino dall'aria innocente, poco importante, ma in effetti dall'altra parte chi riceve il messaggio può magari, se ne ha voglia, interpretarlo in un certo modo piuttosto che in un altro. Ecco, lì bisognerebbe poi entrare nei dettagli, vedere effettivamente che cosa si scrive effettivamente, quali sono gli argomenti effettivi che circolano sugli SMS e nelle conversazioni telefoniche con il telefonino, e lì entrano in scena tante variabili. È evidente che c'è un chiacchiericcio generale che domina, evidentemente, però con l'SMS, vista la limitatezza del messaggio che si può inviare, credo che tutto sommato entrino in scena anche altri vincoli che fanno di questo messaggio un messaggio interessante, soprattutto per i motivi per cui si diceva prima. Ecco, non è un messaggio in cui ci si può sbizzarrire con chissà quale ricchezza formale, articolazione di pensiero, evidentemente, però può essere un messaggio puntuale, molto efficace, che può dire comunque tante cose.
La scorsa settimana abbiamo visto che esiste una differenza di utilizzo tra maschi e femmine. I ragazzi tendono di più a brevi comunicazioni, abbastanza pratiche. Le ragazze utilizzano l'SMS davvero quale mezzo di comunicazione pura. Ma che cosa si racconteranno mai?
Ma di tutto, quando ci vediamo, quando usciamo, cosa fai, hai fatto i compiti, di tutto proprio. Dalla scuola, alle uscite, ai ragazzi, boh, a tutto.
Ma più che altro gli orari, quando ci troviamo, queste cose.
E delle cose più intime ne parli appunto a voce direttamente, o magari ti nascondi dietro il messaggio perché comunque è più facile?
È più facile, sì, però è meno bello, non serve a niente. Quindi riesco a dirle a voce se devo dire una cosa del genere.
Ma quello ne parliamo quando poi ci vediamo personalmente.
Penso che a volte il messaggio, cioè, faciliti la comunicazione, perché magari se sei a voce così fai più fatica, invece il messaggio glielo scrivi e è andato.
Allora, qui eravamo nel 2006, i linguaggi, vedete come cambiano. 2006 non si parlava di cellulari, Carlotta Moccetti ha citato più volte il Natel perché così si chiamava, si parla di messaggi come SMS, non come messaggi WhatsApp, non c'erano ancora, ed è interessante, no? Comunque il tema ritorna con contesti, dispositivi, linguaggi molto diversi da dalla prima telefonata mobile, perché siamo partiti da lì, dal 1973, alle direttive di oggi. Possiamo dire che la storia dei NATEL, dei cellulari, continua a cambiare, a far discutere. E proprio in questi giorni, appunto dal 31 marzo del 2026, nelle scuole dell'obbligo ticinese è entrato in vigore il nuovo divieto d'uso di smartphone, tablet, smartwatch, deciso dal Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, una misura che vuole riportare la quotidianità scolastica a una dimensione prima di tutto più analogica e naturalmente più concentrata sulla relazione. In una pop alle 14:20 minuti, grazie dei vostri messaggi. Abbiamo parlato di NATEL, perché così si chiamava quando nacque nel 1973, ma ne parlavano anche nel 2006 in un servizio, in una puntata di Nuove Generazioni, e non si parlava ancora di WhatsApp ma si parlava di messaggi. Vi dico questo perché un ascoltatore dice: se fossimo passati direttamente alle nuove tecnologie presenti oggi, non ci sarebbe neanche stato uno stravolgimento di tipo lessicale, TVB e eccetera. A domani, io non li so neanche, grazie. Che allora DMN vuol dire domani, ecco, e l'altro ho vergogna a mostrarmi ignorante. Vado avanti? Sì, vado avanti con altri linguaggi, quello ad esempio della fotografia, che nasce come un gesto semplice e naturalmente rivoluzionario. Perché rivoluzionario? Vabbè, perché è quello di fermare il tempo, di trattenere un istante, di dare forma visibile a qualcosa che altrimenti svanirebbe. Da quasi due secoli, ci pensate, la fotografia ci accompagna come memoria, ma anche come arte, come linguaggio quotidiano e soprattutto come sguardo. Ogni fotografo è un modo di guardare il mondo. Allora, tra questi sguardi, io vi propongo un grande sguardo, che è quello di un grande fotografo che io ho amato molto, che è quello di Peter Lindbergh, che è stato uno dei più riconoscibili. Lo chiamavano anche il mago del bianco e nero, l'uomo che ha ridisegnato l'immagine femminile nella moda degli anni 80 e 90, restituendo alle modelle e naturalmente anche alle dive una presenza reale, fragile, forte, senza artifici. Lui diceva: non sono uno stregone, entro nel personaggio senza abusarne, così le donne si riconoscono nelle fotografie che faccio loro. Un approccio, beh, quasi etico prima che estetico, quello di cercare il vero e non la perfezione. Nel 1998 ce l'abbiamo la sua voce, e beh, se no non me ne avrei parlato. Per Primo Piano, un programma di Rete 2, Antonio Ria lo aveva incontrato, e in quell'intervista Lindbergh raccontava appunto il suo rapporto con la moda, la sua idea di bellezza e la sua ricerca personale, quella di trovare nell'altro quel qualcosa che solo l'obiettivo può rivelare.
Chi è Peter Lindbergh? Secondo l'Independent Sunday Review, è il più grande fotografo di moda del mondo. Infatti, le sue opere hanno contribuito oggi a ridefinire la fotografia di moda. Sono immagini di grande impatto e che trasmettono forti emozioni. Fin dall'inizio degli anni Ottanta, Peter Lindbergh ha inventato un modo nuovo di fotografare e interpretare la moda. I suoi libri fotografici, Ten Women del 96 e Images of Women del 97, sono ormai diventati volumi di culto non solo fra gli addetti ai lavori. Pubblica sulle più importanti riviste di moda e i grandi stilisti fanno a gara per accaparrarsi la sua collaborazione. Ha firmato nel 1966 il calendario Pirelli con Natasha Kinsky, Carré Otis, Eva Herzigova. Nato in Germania nel 1944, da molti anni Peter Lindbergh vive a Parigi, facendo la spola con New York, Los Angeles. L'ho incontrato recentemente a Milano in occasione della sua prima retrospettiva italiana, che si è tenuta alla Triennale. Curata da Franca Sozzani, direttore di Vogue Italia, la grande mostra Images of Women raccontava in 300 fotografie, alcune stampate in grande formato, vent'anni di lavoro di colui che è considerato il mago del bianco e nero. Peter Lindbergh, una premessa. Agli americani, si sa, bisogna fare domande semplici, molto semplici, per avere risposte comprensibili. Ai tedeschi, connazionali di Kant e di Hegel, bisogna fare domande complesse, molto complesse, per avere risposte semplici. E la sfida di questo colloquio, la distribuzione delle parti. A me, filosofo del linguaggio, la complessità. A lei, fotografo e artista, il compito della semplicità. Accetta questa sfida?
Il dans la photographie, il n'y a pas de règles. On peut penser compliqué et faire une photo très simple.
Sì, nella fotografia non esistono regole. È possibile pensare in modo complicato e fare una foto molto semplice, come pensare in modo semplice e fare una fotografia complessa. Le foto migliori sono quelle che non sono né complicate né semplici, ma quelle che suscitano emozioni nella persona che le osserva. Questo può essere semplice o complicato. Non dipende dall'essere americani o tedeschi, è universale.
Iniziamo dal suo rapporto con la macchina fotografica. Che cosa le dà? Che cosa le permette di realizzare? Lei ha cominciato ad esprimersi creativamente attraverso la pittura per poi passare alla fotografia. Ha fatto anche video, cinema, ma la fotografia è il suo mezzo espressivo più congeniale, definitivo. Che cosa le permette allora di realizzare la fotografia rispetto ad altri mezzi espressivi?
La
macchina fotografica è un'invenzione straordinaria che ci permette di esprimerci, per l'appunto, attraverso l'immagine fotografica. Nella pittura bastano le proprie mani. La fotografia richiede invece l'uso dell'apparecchio fotografico. Questa macchina ci permette di rubare la realtà e di trasformarla.
Peter Lindbergh è morto a Parigi nel 2019 all'età di 74 anni. Qui l'abbiamo sentito in un'intervista di Rete 2 del 1998. Chissà cosa pensava di quest'epoca delle immagini infinite, della fotografia che tutti produciamo ogni giorno. Forse il suo messaggio per questo motivo è ancora più prezioso. Lui, attraverso questa intervista, ci ricorda che uno scatto non è solo un gesto tecnico, ma è un atto di rispetto prima di tutto, ma anche di attenzione. È un modo per vedere o guardare davvero, per restituire dignità, verità, presenza anche. E allora potremmo dire che la fotografia continua a insegnarci, nonostante tutto, la lentezza dello sguardo. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, really bad.
see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
Never let you go.
Never let me go!
No, 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 no.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
L'esodo pasquale continua a creare diversi disagi sulla A2 tra Altdorf e il portale nord della Galleria del San Gottardo. Su più tratti ci sono tuttora code di 20 chilometri con conseguenti ritardi di circa 3 ore e 20 minuti. Questo per chi viaggia verso sud. Ricordiamo inoltre che le entrate autostradali di Wassen e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria e quale percorso alternativo viene consigliata la A13 del San Bernardino, la strada del Passo del Sempione oppure la galleria a pagamento del Gran San Bernardo. Nei Grigioni code e ritardi fino a un'ora e mezza anche sulla A13 tra Landquart e Rothenbrunnen in direzione sud. In Ticino ci sono tuttora colonne sulla 2 tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Passiamo alla regione di Soletta dove si registrano altre code sulla A1 tra Erkingen e Niederby verso Berna, nel senso opposto tra Wangen an der Aare e Erkingen. Rammentiamo infine, per quanto riguarda i treni navetta, che alla stazione di carico della Ferraina Kloster ci sono attese di circa un'ora e 30 minuti.
E vivo il tempo più vicino, è tutto un attimo.
la mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi. Voi, solo voi. Io che scambio amore fino in fondo, solo nei momenti miei con te, immaginando anche un bambino, chiedo il resto al mio destino, è tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi. Questa qua che un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi. Voi, solo voi.
Anna Oxa, è tutto un attimo, un brano del 1986, sono le 14:38 minuti, ci scrivete, grazie. E un'ascoltatrice ci scrive, visto che abbiamo parlato del grande fotografo, abbiamo anche sentito la sua voce, Peter Lindbergh, la fotografia ci invita a vedere davvero, è vero. E anche uno scrittore però, quando osserva un paese, compie un gesto simile, mette comunque a fuoco, sceglie un'angolazione, illumina un dettaglio con le parole. Quando uno scrittore guarda un paese, quel paese non è mai più lo stesso. Diventa immaginario e soprattutto diventa racconto. E così da sempre, dai taccuini dei viaggiatori dell'Ottocento ai reportage letterari del Novecento. E la Svizzera, da questo punto di vista, è davvero un laboratorio affascinante. Montagne, laghi, città ordinate, ma anche rifugi, esili, passaggi di confine. Uno spazio visto e rivisto attraverso occhi stranieri nei secoli dei secoli. E tra questi sguardi c'è anche quello di Victor Hugo, dello scrittore Victor Hugo, che nella sua vita compì 3 viaggi in Svizzera, lasciando note minuziose, interessanti, poi raccolte nel volume Viaggi in Svizzera. Uno sguardo che ritorna nelle teche RSI grazie alla serie di Cristina Foglia, Blu come un'arancia, dedicata proprio ai luoghi visitati dallo scrittore. E questo ci permette di fare un altro collegamento. Succede così con quando si risveglia il passato, perché qualche decennio fa il docente Fabio Soldini pubblicò un libro molto bello, molto prezioso, si intitola Negli Svizzeri, un'antologia che raccoglie come la letteratura italiana dell'Ottocento e del Novecento ha raccontato la Svizzera, un mosaico di impressioni, anche di stereotipi, di ammirazioni, di paure, di ironie, tutto ciò che accade quando uno scrittore guarda un paese che non è il suo, ma non solo uno scrittore, anche un turista. E proprio Hugo, pur non essendo italiano, sarebbe perfettamente a suo agio dentro questo gioco di riflessi. Lui che attraverso i paesaggi svizzeri, trasformandoli in immagini, simboli, lui che attraversava, questi paesaggi, li ha trasformati nei suoi scritti in simboli, in pensieri, appunto in immagini. Allora oggi ascoltiamo proprio la sua Svizzera, una Svizzera vista da fuori, una Svizzera che proprio grazie agli sguardi degli altri a volte capiamo meglio anche noi.
Blu come un'arancia.
Dunque, senza iPhone, senza cartine, muniti delle sole annotazioni fatte nel 1838 dall'autore dei Miserabili di Notre Dame de Paris, da oggi a venerdì visiteremo, scopriremo la Svizzera guidati niente meno che da Victor Hugo, anche se in realtà la vera guida sarà Cristina Foglia, che seguirà le tracce lasciate da Hugo nel corso delle tre diverse tappe che gli fece in questo paese. La più documentata è un viaggio di 18 giorni in compagnia di Juliette Roux, la donna ispiratrice che gli fu vicino fino alla morte. Devo dirvi subito che pare proprio che viaggiare con Hugo sia appassionante, divertente e anche istruttivo. Il viaggio dove incomincia? A Basilea, dove Hugo arriva nel settembre del 1839 da Freiburg e ci arriva, pensate, in calesse. Ha 37 anni, ha con sé alcuni libri, fra i quali La prima guida della Svizzera, scritta dal medico tedesco Ebel. Vi lascio a Cristina Foglia e al calesse di Victor Hugo.
Victor Hugo stava in un albergo che si chiamava Della Cicogna. Oggi non l'ho trovato nell'elenco degli alberghi di Basilea. Diceva di vedere dalla finestra due fontane. A Basilea ce ne sono 192, ai suoi tempi ce n'erano meno. E questa è quella dello Spallenbrunnen.
Queste fontane sono d'altronde una cosa assai notevole. A Freiburg ne ho contate 8. A Basilea ce ne sono a ogni angolo di strada. Abbondano a Lucerna, Zurigo, Berna, Soletta. È un elemento tipico delle montagne. Le montagne generano i torrenti generano i ruscelli alimentano le fontane. Di conseguenza tutte queste affascinanti fontane gotiche delle città svizzere devono essere classificate tra i fiori delle Alpi.
Ci sono i lavori in corso alla cattedrale. Le guglie sono in parte coperte. Bisogna muoversi sotto le impalcature, ma si possono vedere anche gli interventi che verranno fatti sulle statue.
Di primo acchito, la cattedrale di Basilea indigna e scandalizza. Innanzitutto non ha più vetrate. In secondo luogo è intonacata di un color rossastro, non solo all'interno, il che è lecito, ma anche all'esterno, il che è infame. E questo dal lastricato della piazza fino alla punta dei campanili, di modo che le due guglie che l'architetto del XV secolo aveva fatto affascinanti sembrano ora due carote scolpite a traforo.
Parola di Victor Hugo. Questo era un programma, era una traccia del 2011 dedicato appunto ai viaggi svizzeri di Victor Hugo, e riascoltandolo torna alla mente quello che, visto che me l'avete chiesto, che suggeriva anche Fabio Soldini nel suo libro Negli Svizzeri. In fondo, qual è il messaggio? Che l'identità di un paese non si costruisce solo dall'interno, ma anche attraverso gli sguardi esterni. Infatti gli scrittori, non solo Victor Hugo, ma appunto quelli che descrive Fabio Soldini in questo, sono dei cartografi molto speciali, perché tracciano prima di tutto nelle mappe emotive, poi culturali, immaginarie, e a volte ci restituiscono una Svizzera che non sapevamo di avere. In questo Venerdì Santo voglio dedicare un momento anche a uno dei pensatori italiani che più ha lavorato sul modo in cui guardiamo, visto che parliamo di sguardi oggi pomeriggio, guardiamo gli altri, le relazioni, la convivenza. Parlo di Enzo Bianchi. Enzo Bianchi è un religioso, un monaco laico, nel senso che non è mai stato ordinato né diacono né sacerdote, è uno scrittore italiano, fondatore della comunità monastica di Bose in Piemonte, una realtà ecumenica che riunisce monaci e monache di diverse confessioni religiose. Io ve lo consiglio quel posto, guardate, questo è il periodo giusto, pure l'autunno, andare a Bose in Piemonte, è in provincia di Biella. Allora, quando si arriva, il posto è bellissimo, veramente, e si capisce, viene voglia di fondare un monastero laico. Allora, c'è una scritta che adesso ho recuperato sul mio profilo Instagram, ed è questo, di quando ero andata. Monastero di Bose, suonate, entrate, qualcuno vi accoglie, così c'è scritto. Io aggiungo e invito a chi ha scritto questo di aggiungere: vi accoglie con il sorriso, perché è così arrivare lì, davvero fa un gran bene. E grazie a Enzo Bianchi. Enzo Bianchi ci arrivò nel 1965, lì si stabilì da solo in una casa sperduta, in una mezza stalla, e meditò e poi diede avvio a questa comunità a cui si riunirono i primi membri negli anni successivi. Poi negli anni Bose è diventata una delle comunità monastiche più note d'Europa, in dialogo tra cattolici, protestanti e ortodossi. Bianchi ne è stato priore fino al 2017, quando poi ha lasciato la guida. È oggi una voce indipendente, ascoltata, critica, ci piace molto. Continua a scrivere Enzo Bianchi, a intervenire, lo fa regolarmente, ancora l'ha fatto poco tempo fa, con articoli, conferenze, meditazioni pubblicate sul suo blog personale, su riviste come Vita Pastorale. È una presenza viva e aggiungo preziosa nel dibattito spirituale e culturale, non solo per i credenti, perché il suo pensiero si fonda sulla fraternità, su come lui lo definisce il cristianesimo dei muri, sulla responsabilità reciproca, ed è tornato centrale in anni segnati da conflitti e divisioni. Ve lo propongo, certo, vi propongo un frammento che risale al 2024. Al microfono di Laser Rete 2, Enzo Bianchi aveva riflettuto proprio su questo: la fraternità come antidoto al fratricidio, come stile di vita, come cammino umano prima ancora che religioso, una voce che parla a credenti e non credenti, lo sottolineo, capace di affrontare anche temi difficili, impegnativi, scomodi come la crisi della Chiesa e la domanda sulla morte.
Laser.
Ci sono tanti cattolici che dovrebbero avere il mio Dio, ma che durante la pandemia dicevano che la pandemia è stata mandata da Dio come castigo per il malcostume e l'omosessualità regnante in Occidente. Io dico: quelli non hanno il mio Dio, non hanno il mio Dio, non abbiamo la stessa fede.
Enzo Bianchi, già fondatore della comunità di Bose, di cui è stato priore fino al 2017, vive oggi ad Albiano di Vrea, all'interno di Casa della Madia, una fraternità monastica composta da alcuni uomini e donne. Conosciutissimo al grande pubblico anche per la sua ricchissima bibliografia, che l'ha reso un personaggio unico all'interno della Chiesa Cattolica, ha scritto per Einaudi Fraternità, Resistenza alla crudeltà del mondo, la definisce Papa Francesco in una intensa introduzione.
Purtroppo noi pensiamo che la fraternità sia un dato di fatto naturale, perché si nasce fratelli, perché qualcuno viene al mondo e ha un fratello o una sorella prima di lui o dopo di lui. Ma in realtà tutta la storia ci mostra che questa fraternità naturale facilmente accede alla rivalità, alla concorrenza e quindi alla violenza, fino all'uccisione del fratello, come raccontano i miti di tutte le culture, perché l'altro è colui che è venuto a chiederci di decentrarci. E allora ecco la rivalità. Rivalità che a volte cova tutta una vita e arriva alla fine quando c'è la divisione dell'eredità della famiglia, del padre e della madre. Allora noi comprendiamo come la fraternità non sia un dato di fatto che sta dietro di noi nella vita, ma è una vocazione, è un appello, è un esercizio che noi dobbiamo assumere. È qualcosa che noi dobbiamo tenere come assolutamente necessario per arrivare alla relazione, ai rapporti, e ai rapporti innanzitutto di famiglia, ma ai rapporti poi anche di una comunità, ai rapporti di una società. La fraternità si impara.
Allora prendiamolo, questo è una proposta mia, come un augurio pasquale, ricordarci appunto, come ci ha appena detto Enzo Bianchi in questa intervista del 2024, che la fraternità non è un'idea ma un lavoro quotidiano fatto di piccoli gesti, di scelte concrete, un pensiero che continua a essere efficace, ascoltato ancora oggi per una ragione semplice. Enzo Bianchi sa proprio tenere insieme, e l'abbiamo sentito adesso, ce ne ha dato conferma, la profondità spirituale e la concretezza della vita quotidiana. Lui parla di conflitti, di divisioni, di tradimenti, ma anche di riconciliazione e lo si sente dalla sua voce, di umanizzazione. Quindi non sono concetti astratti, ma sono esperienze che attraversano l'esistenza di tutti noi, credenti o non credenti. Così io vi saluto, sono le 14:55 minuti. Fra poco, dopo la pagina informativa delle 15, avremo una bella edizione di Passaggi con Loriana Sertoni. Io vi saluto, vi auguro una bella Pasqua, una Pasqua colorata, una Pasqua, come si dice, di rinascita, e vi aspetto lunedì a Pasquetta per un'edizione di Tracce, un'edizione festiva, staremo insieme un'ora. Grazie, buona continuazione, buona radio.